www.redigio.it e la storia continua. In Cina, un maestro occidentale.
Continua dalla puntata precedente.
Paura e lussuria. Il deprimente ritratto che il 32enne Ricci offre del 20enne Van Li, al trono dall'età di 9 anni, mostra un imperatore vittima di due passioni, la paura e la lussuria, e di una imponente, quasi infantile ignoranza, ostacolo di coloro che lo tengono persuaso di essere re di tutta la terra. Più tardi, approfondendo la propria conoscenza della corte e dello stesso imperatore, Ricci sottolinea ancora il contrasto tra sfarzo e lussuria dominanti e una paura sorda e continua che pervade l'intero palazzo, tanto grande da rendere la vita di Van Li un vero inferno. Tuttavia, i giudizi nei confronti dell'imperatore tendono gradualmente a migliorare, fino ad assumere tratti positivi. Dopo l'emanazione del decreto con il quale, ai primi di gennaio del 1601, lo straniero Li Madu viene chiamato a corte per presentare doni come ambasciatore d'Europa, è entrato nella città proibita il 24 gennaio, per circa un mese Ricci e il suo compagno Diego de Pantoja sono trattenuti nel palazzo, fatti oggetto della curiosità di Van Li. L'imperatore, che non vorrà mai incontrare personalmente lo straniero, ne ha apprezzato i doni, in particolare gli orologi, e ha compreso che egli non è, come tutti gli altri ambasciatori dei paesi, tributario alla Cina. Lo fa spiare per giorni dagli eunuchi, vuole conoscere le abitudini, ne ordina un ritratto in piedi a grandezza naturale, chiede informazioni sui costumi e sulla vita dei re occidentali. Guarda un'incisione del Palazzo dei Dogi di Venezia e sorride, criticando le scomode e pericolose abitazioni a più piani nei quali essi abitano. In due occasioni, il Ricci apprezzerà in modo particolare l'intelligenza di Van Li, quando, verso la fine del 1602, l'imperatore decide di ribadire, per i suoi funzionari dello Stato, la necessità di essere confuciani. Il taoismo e il buddismo sono dottrine straniere, adatte agli eremiti, che abitano sui monti e nei boschi. Se dei magistrati simpatizzano per esse, rinunzino all'ufficio e vadano dove vogliono, ma queste due dottrine non siano mai messe sullo stesso piano del confucianesimo. Ciò ingannerebbe la gente. 12 esemplari di seta. Nell'occasione Ricci emise un respiro di sollievo, vedendo allontanarsi il pericolo di una significativa conquista dalla classe dirigente da parte del buddismo. In un'altra occasione, Li Madu, il Ricci, poté apprezzare il buon senso dell'imperatore quando questi, osservata la carta geografica universale del 1602, mostratagli da qualche eunuco, invece di ritenerla falsa e offensiva nei confronti della Cina, ne ordinò 12 esemplari in seta. Al riguardo Ricci commenta: «I padri mai ne avevano presentati al re, né preteso che se gli desse, per paura che il re, vedendo la sua Cina, che i cinesi pensavano comprendere la maggior parte del mondo, così piccola, non si sdegnasse e pensasse forse che i nostri, per disprezzo della Cina, l'avessero descritta in quella mappa così piccola, come altri letterati credettero e si lamentarono dei nostri, dicendono che avevano ingrandito i suoi regni forestieri e fatta piccola la Cina. Di dove si scorge il buon giudizio di questo re? Che per se stesso intende essere la descrizione di questo mappamondo fatte con le sue misure, e nessuna ingiuria essere fatta alla sua Cina. Non sappiamo se Van Lì come aveva accolto il mappamondo di Ricci nelle sue sale, chiedendo che una copia di esso fosse anche divisa in due parti da mettere a destra e a sinistra del trono, e avesse anche ricevuto e letto alcune delle opere del maestro occidentale, e aveva iniziato a pubblicare in lingua cinese a partire dal 1595. Sappiamo soltanto che sino alla fine il pensiero di Ricci correva all'imperatore e alla sua conversione. Il primo biografo, Sabatino de Ursis, narra che nelle ultime ore, caduto in delirio, Ricci continuava a parlare della Cina e della conversione di Van Lì. Quando rinvenne in sé, pregò lo stesso Ursis che lo assisteva di scrivere a suo nome al confratello Pierre Coton, che aveva convertito Enrico IV in Francia e ne era divenuto confessore, per rallegrarsi con lui della gloria acquistata dal Signore. L'ultimo pensiero di Ricci fu ancora per quell'imperatore della Cina che si era sottratto all'incontro che gli aveva cercato per tutta la vita. Van Lì non si sottrasse tuttavia alla richiesta presentata da Pantoia e sostenuta dai magistrati della corte di sostenere per Xitai le leggi secolari della Cina che prescrivevano la sepoltura nel paese d'origine per gli stranieri morti in terra cinese. Il Ministero dei Riti, inviando il memoriale all'imperatore, scriveva: «Poiché Ricci è vissuto all'ombra di vostra maestà così a lungo che voleva ritenersi un cinese, e poiché vostra maestà aveva concesso a lui vivente e ai suoi compagni di essere mantenuti a spese dello Stato, come permettere che il suo cadavere resti insepolto?» Il Pantoia e i suoi compagni desideravano che la morte corrisponda alla vita. Perciò la vostra grande clemenza si estenda ai morti come ai vivi. Van Lì intinse il pennello e scrisse di suo pugno: «Sci, si faccia».
Continua con la prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.